Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Dall'inizio alla fine della Bibbia è chiaro che il giusto vivrà per fede, la fede, fidarci di Dio. La vita cristiana è fidarci di Dio, non fidarci di quello che vediamo o quello che il nostro ragionamento ci dice, ma fidarci di Dio. È la fede nell'opera di Gesù Cristo, nel suo sacrificio e risurrezione, che porta l'uomo ad essere perdonato e giustificato. È la fede che ci dà pace nelle prove. Cosa ci dà pace nelle prove? Fede. È la fede che ci dà coraggio di prendere la decisione giusta. Scegliamo di fidarci di Dio, è per quello che camminiamo avanti. Spesso la decisione non è difficile capire, serve la fede di fare. La fede è fondamentale, ma spesso manchiamo la fede. Ma ringrazio Dio che possiamo scegliere di avere fede. La fede del cammino non è un dono che Dio dà a pochi. La fede del cammino non è un dono. Ma Dio non mi ha dato, io spero di avere fede, prego che Dio me lo dà. No, la fede del cammino è una scelta. È una scelta. Questa è una buona notizia. Dimostra il nostro peccato, quante volte abbiamo scelto di non fidarci, ma ci dà grande speranza. Vuol dire, non importa come ho vissuto, oggi io scelgo di camminare per fede. Questo sì è buona notizia. Oggi vogliamo, con l'aiuto dello Spirito Santo, riprendere il nostro studio dell'Evangelo di Giovanni. Ormai il nostro Signore Gesù Cristo è andato alla croce e poi miracoli di miracoli, come aveva detto, è risuscitato dai morti per la nostra giustificazione, e la risurrezione è la prova certa che Dio aveva accettato pienamente il suo sacrificio. Poi presto la mattina è apparsa alle donne che erano andate alla tomba, pensando di mettere aromi sul suo corpo, invece trovano la tomba vuota. Maria Magdalena vede Gesù, vanno agli apostoli per dire questo. Nell'ultimo sermone, in Giovanni 20, che andremo lì fra poco se volete trovare, abbiamo letto di come Gesù quella sera è apparso in mezzo ai discepoli, nonostante che le porte erano serrate, e le ha dato la sua pace, mostrando a loro che era veramente lui, con i segni della croce. E poi dava di nuovo a loro pace, ma questa volta non per quel momento, ma per la missione ha mandato loro, come lui era stato mandato, e quel mandato vale anche per noi. E nella provvidenza di Dio, l'apostolo Tommaso non era presente in quell'incontro. Allora, in un altro momento, loro si trovano insieme e loro tutti hanno raccontato a lui: abbiamo visto il Signore risorto, ma lui non ci credo. Scusate, un morto è morto. Non è possibile, un morto è morto. Da quando sono un piccolo bambino so questo. E voglio riprendere la lettura lì Giovanni 20, iniziando con versetto 24, e racconta di questo. Or Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero: abbiamo visto il Signore! Ma egli disse loro: se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e la mia mano nel suo costato, io non crederò. Allora, non so se voi come me, qualche volta leggendo questo, ho visto Tommaso un po' male. Tu hai mai visto lui un po' non bene? Io sì. Io ho avuto uno spirito critico verso Tommaso. Ma scusate, gli altri apostoli avevano creduto le donne? Gli altri apostoli avevano creduto subito Gesù stesso quando è apparso? O doveva anche lui mostrare i mani e costato a loro? E perfino leggiamo in Luca che ha detto: avete da mangiare? Cioè, stavano dubitando, datemi, avevano pesce e miele, ha mangiato. Uno spirito non può mangiare. E non ho io dubitato tante volte? Non ho io dubitato tante volte? Eppure mi vergogno, ma dalla verità, leggendo questo negli anni, ho avuto uno spirito critico verso Tommaso. Quanto presto cadiamo in questo bruttissimo peccato di vedere qualcosa e avere uno spirito critico. Quindi questo non è scritto qui, spirito critico. Io sto parlando dal mio cuore, leggendo certe cose e vedendo male. E se ho visto Tommaso male, quante volte ho visto male altre persone nella mia vita? E voglio solo fare questo parentesi: è malvagio avere uno spirito critico. E se uso questo come esempio, e purtroppo ho avuto uno spirito, oh, guarda Tommaso, ma scusami, gli altri apostoli avevano dubitato, ed io ho dubitato tante cose. Comunque, tornando a Tommaso, lui, come gli altri, usava la logica. Un morto è morto. Un morto è morto. Lo so. Non sono un bambino. Sono un uomo. Io so benissimo che un morto è morto. Dammi le prove, allora crederò. Non posso andare contro la mia logica. Devo avere le prove. E le prove devo vedere e toccare le ferite. Allora ci crederò. Andiamo avanti per leggere quello che succede, versetto 26. E 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte serrate, si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Mi fermo lì. Sono di nuovo insieme, Tommaso con loro questa volta. E Gesù di nuovo si presenta in mezzo a loro. Allora, presumo, non leggendo, che Gesù non era presentato tante altre volte. Infatti è importante capire, Gesù si è apparso varie volte, ma non ha mai più vissuto con gli apostoli. Gesù non ha mai vissuto con loro. È apparso in modo che potevano dire: abbiamo visto Gesù risorto, e poi spariva. Gesù appariva per mostrare che era risuscitato, ma non ha mai più vissuto con loro. E notate che anche qui, come la prima domenica, Gesù menziona specificamente che Gesù venne a porte serrate. Allora, pensiamo grammaticalmente. Se tu hai la porta chiusa a chiave e uno bussa e tu apri la porta e tu apri la serratura, apri, vengono dentro e tu chiudi. Diresti che quella persona venne a porte serrate? No, perché quando è entrato non era serrata la porta. Non diresti mai, è entrato a porta serrata. No, la porta non era serrata quando è entrato. Quindi il fatto che lo menziona, poi se avesse aperto la porta non menzioni neanche che era chiusa a chiave prima, non serve nulla. Però menziona, è venuta a porte serrate, ancora per farci capire, cioè è solo apparso lì nella stanza. Allora, non capiamo dettagli, ma sappiamo che Gesù aveva un corpo trasformato. Ricordate i due discepoli sulla via di Emmaus, abbiamo letto domenica scorsa, stavano lì a tavola, hanno riconosciuto che era Gesù e poi spariva davanti ai loro occhi, spariva. Non dice che si alza e andava via, spariva. Io non capisco e non sto lì a pensare. Io non speculo. Io non immagino. Quello che Dio non dice, non dice. Quello che Dio non dice, non dice. Ci fa male. Ma forse, forse, Dio non dice. Gesù appariva, spariva. Aveva un corpo trasformato che poteva mangiare. Quello so. Si poteva toccare. Quello so. E in 1 Corinzi 15 so che dice che noi avremo un corpo trasformato. Cosa vuol dire? Non lo so, ma sarà meraviglioso. Gesù arriva e la cosa importante non è il fatto che è arrivato in qualche modo miracolosamente, ma quello che dice a loro. Dice pace a voi. Abbiamo visto nell'ultimo sermone che Gesù ci dà la sua pace e ci serve pace più di qualunque altra cosa. Nella vita cristiana non ci serve buona salute, non ci serve ampi soldi, non ci serve una vita con meno prove, ci serve la pace. Perché hai tutto quello, non hai la pace, stai male. Se tu non dimori in Cristo, non avrai la pace. Se tu non hai timore di Dio, non avrai la pace. La pace c'è in Cristo, che vuol dire che ti umili con timore di Dio e resti con Dio. Leggo due brani che abbiamo letto la settimana scorsa. Giovanni 14:1. Il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio, credete anche in me, dice Gesù. E poi Giovanni 14:27. Io vi lascio la pace, vi do la mia pace, io ve la do, non come la dà il mondo. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. La pace di Gesù viene dal fatto che Gesù è con noi. Oggi. Ricordate, vi leggo Matteo 28:18-20. Gesù, adesso l'ultima volta che appare ai discepoli, sta per salire in cielo. E leggo Matteo 28:18. Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque, fate discepoli di tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Or ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Amen. Gesù Cristo è con ogni vero credente tutti i giorni. Ma non lo sento. Non dipende da quello che senti. È con noi. E possiamo avere pace. credendo, scegliendo di credere la verità. Gesù, grazie che tu sei con me. Grazie che tu sei con me. Non devo dubitare. Accetto quello che dice. E quando ho dubbi, di solito a chi sto guardando? A me stesso. Guardiamo a Cristo. In Ebrei 13, leggo io 5-6. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete. Perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia, il Signore è il mio aiuto, io non temerò, che cosa mi potrà fare l'uomo? Parlavo prima che spesso sappiamo la cosa giusta, ma non abbiamo fede. Scegliamo a non avere fede. Scegliamo. Perché abbiamo timore degli uomini, di quello che potrebbe succedere. Dio è con noi. Colui che ha ogni potestà in cielo e in terra. Non dobbiamo temere gli uomini. Camminiamo per fede. Grazie a Dio per questo. Allora, Gesù appare con porte serrate, dà la sua pace a tutti e adesso parla con Tommaso. Ricordate chi era Tommaso? Abbiamo letto, uno dei dodici, che in questo momento erano in undici, ma dovevano essere, perché Giuda, dopo aver tradito Gesù, si è suicidato. Erano undici, ma dovevano essere dodici, perché dodici era un numero legale, certo, dodici testimoni non si poteva rinnegare. Era impossibile. Dodici testimoni, erano solo undici a questo momento, ma c'erano degli uomini che erano stati con loro dal giorno che Gesù era battezzato fino alla risurrezione. Infatti non dice che c'erano solo i dodici presenti, anche altri. Gesù è apparso a più di 500 persone. E quindi era necessario che ci fossero 12 apostoli ed era necessario che tutti i 12 fossero convinti. Gesù è risorto, l'ho visto io. Quindi voglio leggere quello che Gesù dice, comanda a Tommaso in versetto 27. Poi disse a Tommaso, metti qui il dito e guarda le mie mani, stendi anche la mano e mettila nel mio costato e non essere incredulo, ma credente. Imperativi, ordini, una certa fermezza, una certa durezza. Sta riprendendo Tommaso che non aveva scelto di credere. Sta riprendendo, sta comandando loro, guardami, toccami e smetterei di essere incredulo, ma diventi credente. La vita cristiana è una vita di scegliere di credere. Serve la fede per tutto. Serve la fede per tutto. E Gesù comanda Tommaso a credere. Comanda Tommaso a credere. È proprio un imperativo. Non essere incredulo ma credente nell'originale è un imperativo, un ordine. Spesso scegliere è una scelta. Possiamo scegliere. Quante persone dico, ma no, ancora non credo, come se servissero più prove. Non ti servono più prove. Non ti servono più prove. Parlavamo in casa di dottrina. Io ero salvato o no? Guardo la Bibbia, vedo l'insegnamento chiaro, e dico, è chiaro, io credo. Non uso la logica. Sì, ma però dai, basandomi su cose mie, non sulla parola di Dio. credere è una scelta. E Gesù comanda Tommaso a credere. Cos'è l'Evangelo? È un ordine. Ravvedetevi e credete, un ordine. È per quello che la Bibbia parla di ubbidire a questo comandamento di credere. L'Evangelo è un comandamento. Ravvediti e credi. E tu devi scegliere di ubbidire. Quanto dobbiamo capire che avere fede è una scelta. Tu credi a Dio? Oppure cerchi tante scuse per dubitare? Perché la via che ti mostra è difficile, o dolorosa, o umiliante. Stai cercando sempre più prove? Oppure ti fondi su quello che Dio ha scelto di già darti? Fra un attimo vedremo quello che Gesù dice a proposito di chi crede, ma per ora voglio notare come Tommaso risponde quando riconosce che è veramente Gesù. Lui ubbidisce, crede e risponde con l'unica risposta giusta. Quando riconosci che Gesù è il Cristo Dio, versetto 28. Allora Tommaso rispose e gli disse: Signore mio e Dio mio. Risponde Tommaso nell'unico modo possibile di adorare Dio, nella persona di Gesù Cristo. Dice a Gesù: Signore mio, Dio mio. Tommaso era un giudeo. Si usa la parola monoteisti. Sanno che c'è un solo Dio. Tommaso era giudeo. Sa che c'è un solo Dio. Ma riconosce che Gesù Cristo, il Figlio, quante volte aveva sentito Gesù parlare del suo Padre? Tante volte. Quante volte, soprattutto in Giovanni, leggiamo Gesù parlare: il mio Padre, il mio Padre, il mio Padre. Quindi Tommaso capiva benissimo la distinzione fra il Padre e il Figlio. Due persone. Però Tommaso dice: tu sei Dio. Tu sei il mio Dio. Sta riconoscendo la piena divinità di Gesù, senza negare la distinzione dal Padre. Questo è dove, insieme allo Spirito, è la cosiddetta Trinità. Un Dio, ma tre persone. No, non ci capisco. Logicamente non ci capisco. Come posso io capire una cosa divina? Ma è vero. E ci credo. Quindi tu vedi Gesù come il tuo Signore e il tuo Dio? Attenzione, attenzione, Gesù non è un amico, non è lì per benedirti. Gesù è solo il Signore. Gesù non sta, non salva chi non ce l'ha come Signore. In Luca 6:46 Gesù riprende persone che lo dicevano di essere salvati in Cristo. Leggo io. Ora, perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Che vuol dire? Non chiamatemi più Signore, non sono il vostro Signore, perché le mie pecore ascoltano e mi seguono. Le mie pecore hanno timore di me. Le mie pecore non decidono per te solo. No. Voglio essere sicuro. Cosa dice Cristo? Gesù salva tutti coloro che vanno a Lui e mettono il suo giogo. Cos'è un giogo? Quando uno mette un giogo, chi comanda la sua vita? La persona o il padrone? Che dice ferma, a destra, a sinistra, e chi ha il giogo fa quello. Ma prendete il mio giogo. È una scelta. È una scelta. Tommaso ha ubbidito, ha creduto, un atto di ubbidienza, e perciò ubbidendo l'unica risposta possibile è accogliere Gesù come il suo Dio e il suo Signore. È l'unica risposta possibile. Quindi, abbiamo letto in casa, secondo Giovanni, capitolo, primo Giovanni, scusate, capitolo 2, primo Giovanni 2, cos'è, 3 mi pare, o 4, chi dice io lo conosco e non osserva i suoi comandamenti, cosa dice? È bugiardo. E la verità non è in lui. Scelgo. No, quella via è troppo difficile. Non lo faccio. In base alla Bibbia, tu non hai Cristo. Non hai Cristo. Se tu rifiuti, ma è troppo difficile. Non importano le tue scuse. Credere è una scelta. Di umiliarmi e accogliere quello che dice il mio Signore. Una scelta. A questo punto, Gesù fa una dichiarazione estremamente importante che ci aiuta a comprendere qual è la fede che Dio desidera in noi. Grazie a Dio che Tommaso ha creduto, perché essendo uno dei 12 era necessario per noi di avere una base solida sulla quale credere. E Dio ha dato quella base. Però Gesù fa una dichiarazione importante che riguarda noi, che non possiamo vedere Gesù fisicamente, non è più sulla terra fisicamente. Leggo quello che Gesù dichiara in versetto 29. Gesù gli disse: perché mi hai visto, Tommaso, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Allora, quello vale non solo per l'epoca, ma vale per oggi, grazie a Dio. Vale per oggi. Questo è un rimprovero. Perché mi hai visto, Tommaso, hai creduto. Era necessario. E visto che tu non volevi vedere, ma tu, altri no, ma tu devi credere, perché tu sei uno dei 12. Ma gli altri, no, non mi rivelo ad altri. Beati chi crede senza aver visto. Che incoraggiamento per noi di oggi. Perché dice beati quelli che non vedono e credono. Allora, solo per vedere quanto è importante che ci fossero o c'erano 12 apostoli che hanno creduto come testimoni. Voglio leggere prima in Atti 1. In Atti 1 Pietro sta parlando con gli altri 10, 11 in tutto, e dichiara che è necessario sostituire Giuda perché devono essere in 12. Leggo Atti 1 da 20 a 26 e Pietro parla. È scritto infatti nel libro dei Salmi: divenga la sua abitazione deserta e non vi sia chi abiti in essa, e un altro prenda il suo ufficio. Bisogna dunque che tra gli uomini che sono stati in nostra compagnia per tutto il tempo in cui il Signore Gesù è andato e venuto tra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui egli, tolto da noi, fu accolto in cielo, uno di questi diventi testimoni con noi della sua risurrezione. Ora, ne furono presentati due. Giuseppe detto Barsaba, che era soprannominato Giusto, e Mattia. E pregando dissero: tu, Signore, che conosci i cuori di tutti, mostra quale di questi due hai scelto per ricevere la sorte di questo ministero e apostolato, dal quale Giuda si è sfiato per andare al suo luogo. Così tirarono a sorte e la sorte cadde su Mattia ed egli fu aggiunto agli 11 apostoli. Servivano 12 e Dio ha provveduto. E poi più volte leggiamo come tutti i 12 si presentavano come testimoni. Il giorno di Pentecosti i 12 apostoli si mettono in piedi, Pietro predica, leggo 2:32, parlando di Gesù avevo spiegato, poi Pietro dice: questo Gesù Dio l'ha risuscitato e di questo noi tutti siamo testimoni. Stanno in piedi e Pietro proprio dichiara: noi tutti qui davanti a voi, noi 12 siamo testimoni della risurrezione. Poi altri versetti, per esempio in Atti 3 Pietro parla con i giudei a Gerusalemme e di nuovo i 12 in piedi. E Atti 3:14-15. Ma voi a Gerusalemme, i giudei, ma voi rinegaste il santo, il giusto, e chiedeste che vi fosse dato un assassino e uccideste il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti e del quale noi siamo testimoni. Notate questo ruolo di testimoniare in modo che è chiara la verità che Gesù è risorto. In Atti capitolo 4:33, e gli apostoli con grande potenza rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, e grande grazia era sopra tutti loro. Rendevano testimonianza della risurrezione. Per anni predicavo un evangelo parziale. Sono cresciuto ascoltando un evangelo che parlava molto della croce e poco della risurrezione. Ma nella Bibbia, l'evangelo, la risurrezione è centrale. In Atti 5, in un altro momento, a Gerusalemme, 31-32, Atti 5:31. Dio lo ha esaltato con la sua destra e l'ha fatto principe e salvatore, per dare ad Israele ravvedimento e perdono dei peccati. E di queste cose noi li siamo testimoni, come pure lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che li ubbidiscono. Ubbidire. Questo ubbidire cos'è? Credono. Si ravvedono e credono. E tutti coloro che si ravvedevano e credevano ricevevano lo Spirito Santo. Però notate, noi siamo testimoni. In Atti 10, Pietro sta con alcuni altri giudei a casa di Cornelio, un gentile, un romano, il primo a credere. E Cornelio aveva invitato famiglia, amici, e Pietro spiegava l'Evangelo e dice, Atti 10:39, e noi siamo testimoni di tutte le cose che egli ha fatto nel paese dei giudei e in Gerusalemme, e come essi lo uccisero appendendolo ad un legno, ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno e ha fatto che si manifestasse, e non già a tutto il popolo, ma ai testimoni preordinati da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo che è risuscitato dai morti. Gesù non è apparso a tutti, è apparso a quelli che Dio aveva scelto come testimoni. E voglio darci tutto questo, perché non ci sono più testimoni oculari di Gesù risorto, ma non servono. Perché abbiamo i testimoni che Dio ha scelto, che hanno messo le loro testimonianze, e abbiamo la Bibbia che racconta la loro testimonianza, e quello è più che sufficiente per noi di credere, che è una scelta. E perciò, quando una persona legge o ascolta la parola di Dio e crede, è beato. Perché non ha visto, ma crede. Crede. Cosa vuol dire beati? Chi crede è beato. In che senso è beato? È beato in questa vita. Ed è beato per l'eternità. Perché Dio è con chi cammina per fede. E chi cammina per fede sarà con Dio nell'eternità. Siamo beati noi che crediamo, perché tutte le promesse di Dio sono per noi. Siamo beati perché Dio controlla tutte le cose in modo che tutte le cose cooperano al nostro bene eterno. Siamo beati credendo in Gesù Cristo, perché in Cristo abbiamo perdono da tutti i nostri peccati. Siamo riconciliati con Dio. Siamo beati perché credendo possiamo camminare con Dio in questa vita. E Dio non ci lascerà mai. E questo è solo l'inizio delle benedizioni. Credendo alle verità della Bibbia, pur non avendo visto Gesù fisicamente con i nostri occhi, ci potrà essere beati ora e per l'eternità. E Dio ci comanda a credere. Che vuol dire? È possibile. È una semplice scelta. Quanto tempo mi serve prima che posso credere? Tu puoi credere oggi. Devi credere la verità. Che tu sei peccatore. E i tuoi peccati sono malvagi davanti a Dio e ti separano da Dio. Ma Gesù Cristo è andato alla croce, Dio lo dichiara e io ci credo. A questo punto Giovanni interrompe il suo racconto degli avvenimenti. Ci interrompe e dice: mi fermo, voglio spiegarvi perché sto scrivendo queste cose. Voglio spiegarvi perché sto scrivendo questo. Perché è importante per voi capire perché sto scrivendo e perché state leggendo. Perché se state leggendo con uno scopo sbagliato, mancherete il vero scopo. Dio ha ispirato tutta la Bibbia. E quindi perché ha ispirato la Bibbia? Qual è lo scopo di leggere la Bibbia? Prima di tutto, come viene vista la Bibbia da tanti? Tanti vedono la Bibbia come una serie di comandamenti che devo obbedire. Tanti vedono la Bibbia come un manuale di istruzioni come dobbiamo vivere e comportarci. Certamente ci dà comandamenti, ma quello non è lo scopo della Bibbia. Altri credono che la Bibbia fosse stata per darci buoni esempi da seguire, soprattutto Gesù Cristo. E certamente non c'è nessuno che è un esempio come Gesù Cristo, ma non è quello lo scopo per cui la Bibbia fu scritta e per cui dobbiamo leggerla. Lasciamo Giovanni spiegarci perché ha scritto questo Evangelo guidato da Dio. E leggo 30 e 31. E quando dice segni, ricordate, i segni sono i miracoli di Gesù. 30. Or Gesù fece ancora molti altri segni in presenza dei suoi discepoli, che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Allora, perché Giovanni ha scritto, guidato da Dio, ha scritto questo Evangelo? Non ha scritto tutto quello che Gesù ha fatto. Ha detto una piccola parte. Ha fatto molti altri segni che non sono scritti qui. Ha scritto una piccola parte. Allora, perché ha scritto quelli? Sono quelli che servono per farci credere che Gesù, l'uomo, è il Cristo, il Figlio di Dio. Cosa vuol dire? In modo che credendo abbiamo vita nel suo nome. Cosa vuol dire questo? Prima, non è una fede intellettuale. I demoni credono questo. Assolutamente, non hanno alcun dubbio chi è Gesù. Credere in Gesù come Cristo vuol dire vederti peccatori. Tommaso ha detto cosa? Mio Dio, mio Signore, credere in Gesù come Cristo figlio di Dio vuol dire io vedo il mio peccato, io vedo che sono separato da Dio e io vedo tutte le profezie che manderai il Cristo per offrirmi perdono nella sua morte e sacrificio. Quindi credere che Gesù l'uomo, vedo la sua umanità, e il Cristo vuol dire vedo il mio bisogno dal Cristo. Non è una dottrina, io credo. No, non è quello. È credere che è il Cristo per me. Il Messia promesso da quando? Da Genesi 3, il giardino. Quando Adamo ed Eva avevano peccato e Dio ha detto la prima profezia di Cristo, quando ha detto il seme della donna, ma la donna non è l'uomo che ha seme, tranne l'unico uomo mai nato che non aveva un padre biologico. Il seme della donna schiaccerà la testa del serpente, il seme del serpente, Satana, che morderà il calcagno. Satana, pensava di aver vinto quando Gesù è stato crocifisso e Cristo è risorto vittorioso su Satana. La prima profezia di quello che avrebbe fatto il Cristo. Sarebbe andato alla croce morendo, però avrebbe vinto nella risurrezione. E credere che Gesù è il Cristo e credere in Gesù come chi mi salverà. Vuol dire anche credere che il Cristo nell'Antico Testamento è il sacerdote. Ma in Ebrei leggiamo qual è l'offerta, il sacrificio che offre. Un sacerdote deve portare un sacrificio a Dio. E Gesù? Quale sacrificio? Non un agnello, se stesso. Non in un tabernacolo fatto di mani di uomini, ma nel vero tabernacolo in cielo. Il vero re, il vero profeta, la parola di Dio. Credo che Gesù è il Cristo. Gesù è il mio sacrificio, è il mio sacerdote, è il mio re. Credere che è figlio di Dio vuol dire credere che è pienamente Dio. Tommaso ha detto mio Dio, mio Signore, e Gesù non l'ha affermato. Perché Gesù è Dio, è il Signore. Leggo Giovanni 5, se volete trovare. Da 20 a 27, che parla di questo ruolo di figlio e che è Dio. Giovanni 5, 20 a 27. Qui vediamo due persone della Trinità. Giovanni 5, 20. Poiché il Padre ama il figlio e gli mostra tutte le cose che egli fa, e gli mostrerà opere più grandi di queste, affinché voi ne siate meravigliati. Infatti, come il Padre risuscita i morti e dà loro la vita, così anche il Figlio dà vita a chi vuole. Poiché il Padre non giudica nessuno, ma ha dato tutto il giudizio al Figlio, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio e coloro che l'avranno udita vivranno, poiché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso e gli ha dato anche l'autorità di compiere il giudizio, perché è il Figlio d'uomo. Gesù è Dio. Bisogna onorare Dio con lo stesso identico onore che dai al Padre, ma Dio è geloso della sua gloria, la Bibbia spiega, e non accetta che nessun altro ruba, è geloso della sua gloria e non accetterebbe mai che un altro venisse onorato come lui se non è Dio. Questo dimostra la divinità di Gesù Cristo. E per credere si crede che Gesù è il Cristo. Giovanni ha scritto l'Evangelo affinché crediate che Gesù è il Cristo, è il Figlio di Dio, che comprende tutto questo. Quindi vuol dire vedere Gesù come Dio è il tuo giudice. Gesù non è un amico. Sì, è anche quello, ma non è il mio amico, che posso trattarlo lì quando voglio, vivo la mia vita e quando ho bisogno grido a lui, aiutami! Non è Gesù Cristo. Chi vede Gesù così non ha Gesù. Tu hai Gesù, se hai Gesù come il tuo Dio, il tuo Signore, il tuo Cristo, profeta, re e sacerdote. Ti aggrappi a lui come salvezza e segui lui come re, il tuo buon pastore. E chi crede che Gesù, che era uomo, ha preso umanità, è il Cristo ed è figlio di Dio, per te avrà vita nel suo nome. Avrà vita. Abbiamo letto in Giovanni 5, quelli che i morti udranno la voce del Figlio di Dio, morti spiritualmente morti, non fisicamente morti, quelli spiritualmente morti. I morti udranno la voce del Figlio di Dio e coloro che l'avranno udita vivranno. La rinascita, la nuova nascita. Dio ha vivificato in Efesini 2. E quindi avranno chi crede che Gesù è il Cristo e il Figlio di Dio, avrà vita nel suo nome, la vera vita, la vita eterna. Cos'è la vita eterna? Gesù ha già spiegato in Giovanni nella sua preghiera 17, vi leggo 1 a 3. Queste cose disse Gesù, poi alzò gli occhi al cielo e disse, Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo figlio, affinché anche il tuo figlio glorifichi te, perché tu gli hai dato potere sopra ogni carne, affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Or questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Che cos'è la vita eterna? Conoscere personalmente Dio e Gesù Cristo. E nella Bibbia conoscere non è conoscenza intellettuale. Dice un uomo conobbe sua moglie, un rapporto intimo, stretto di vero legame. Non è sapere dei fatti. Però Dio è Dio e noi siamo, Lui è il creatore, noi siamo creatura. L'unico modo di essere in un rapporto con Dio non è questa direzione, è questa direzione. E averlo come Signore, averlo come Signore, timore di Dio. L'unico modo di avere Gesù come il nostro buon pastore è di ascoltare e seguire la sua voce. E così c'è la vera vita, la vita eterna nel suo nome. È tutto per mezzo di Gesù Cristo. Quindi, beato chi non vedendo crede. Perché sceglie a credere. Allora arriviamo alla fine di 20. Dio volendo faremo poi 21. Ma che lezione importante per noi in questo brano. Prima, non è scritto che gli altri criticavano lui, ma io ho criticato Tommaso. E ho solo valutato quanto malvagio uno spirito critico. Quanto malvagio. In questo caso, mi vergogno a dirlo, ma è la verità, io, oh guarda Tommaso, ho criticato Tommaso nel mio cuore che dubitava quando io ho dubitato tante volte. Quanto malvagio. È il mio criticare. Quanto malvagio è uno spirito critico. Perché anche se non ho fatto quel peccato, ho fatto tanti altri. Quindi solo un avviso, di non avere uno spirito critico. Ravvedetevi, se, o ravvediamoci da quello. Poi abbiamo visto che Dio ci ha provveduto. Nonostante i dubbi di Tommaso, Dio ha provveduto per noi 12 testimoni oculari che potevamo basare la nostra fede su qualcosa di certo. Quindi in questo caso Gesù è venuto incontro alla debole fede di Tommaso dicendo: con te faccio, posso dirlo così, un'eccezione, perché tu devi essere uno dei 12, tu sei e devi vedermi. Perché questo è Dio che dà cura a noi. Poi forse il punto più grande di oggi: la fede è una scelta. Quando abbiamo davanti a noi una situazione, una decisione, io posso scegliere di fidarmi. Dio mi mostra quello che dovrei fare, ma sì, però dai, potrebbe andare male, potrebbe creare problemi. Cosa sto facendo? Sto dicendo: io non credo a Dio. So che Lui dice che è la via giusta, ma non credo che mi benedirà. Quindi cerco io una via per evitare quei problemi che vedo davanti. Non è fede. La fede è di valutare, riconoscere e poi non contare il costo. Non contare il costo. Non contare il costo. Perché il costo ti fa non fidarti di Dio. La fede è una scelta. Io scelgo di credere che tu sei l'unica benedizione e che se perdo tutto, non importa, ti seguo. E poi abbiamo visto che Dio ci ha dato la Bibbia soprattutto per farci conoscere Dio in Gesù Cristo. Certamente ci sono i comandamenti, certamente ci sono le promesse mega importanti, ma lo scopo principale è che possiamo conoscere Dio per avere fede in Lui. Cosa ci dà fede in Dio? Vedere chi è, pensare a chi è, pensare alla sua persona, alla sua potenza, alla sua fedeltà. Quello è quello che serve per me di avere fede. Non pensare alle circostanze, ai possibili problemi terreni, pensare a Dio. Dio ha guidato gli autori a scrivere la Bibbia per farci avere fede in Dio, in modo diretto in Gesù Cristo. Camminiamo per fede. Grazie a Dio abbiamo un messaggio sicuro. 12 apostoli hanno testimoniato chiaramente che quel Gesù che avevano visto morire è risuscitato, è salito in cielo e ritornerà. Camminiamo per fede, preghiamo. Padre nostro che sei sul tuo trono nei cieli, il mondo è stabile perché il tuo trono non sarà smosso, perché tu sei il Signore. Gesù Cristo, il tuo Figlio, ha ogni potestà in cielo e in terra, ogni potestà. Non c'è nulla al di fuori del tuo controllo. Non c'è nessuna persona, nessun demone, nessun atomo, nessuna cellula, nessuna malattia è fuori dal tuo controllo. Certamente possiamo fidarci di te. Ogni saggezza, tutti i tesori della saggezza e della conoscenza sono nascosti in Cristo, quindi tu non puoi sbagliare in quello che fai. Tu non sbagli in quello che fai. Ci dai le prove giuste. Le prove che arrivano non sono assurde, sono giuste. Scelti da te per portare avanti la tua opera in noi, a modellarci nell'immagine di Cristo. Padre, abbiamo tutto quello che serve per fidarci. Perdonaci per le tante volte che abbiamo scelto di non fidarci. Abbiamo scelto di non credere. Perdonaci, perdonaci. Tu sei degno tu sei degno di lode, adorazione e anche di fede. Ed io per uno, e prego ogni persona qui, sceglierà oggi. Padre, io scelgo di fidarmi di te, scelgo di avere fede in te e non sto lì a contare i possibili problemi o difficoltà o costi. Io scelgo di fidarmi di te. Grazie che abbiamo una parola sicura, un Salvatore che regna, che ritornerà. Allora io prego nel nome di Lui, di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.